lo más que se enamora.
Chédate Luna di Devendra Banhart, un brano con cui, tratto dall'album del 2005, Cripple Crow, con cui il cantatore torna alla lingua dell'infanzia, allo spagnolo, infanzia trascorsa a Caracas, è stato invece scoperto nei locali di Los Angeles. Il suo è un genere che qualcuno ha definito New Weird America, avant folk, psych folk, indie rock, e anche semplicemente naturalismo, perché i temi della natura sono sempre al centro dell'immaginario dell'universo di questo cantautore molto particolare, che è Devendra Banhart, per appunto. Amedeo Balbi, conosceva questa canzone Sulla Luna?
No, onestamente no.
È sicuramente, diciamo, una canzone che rimanda attraverso le sonorità ispaniche anche a un rapporto molto melanconico e nostalgico con il nostro satellite. Ecco perché, diciamo, quella che in fondo dal punto di vista scientifico è un ammasso di rocce continua a mantenere questa grande suggestione. Lo è ancora così suggestiva la Luna per un astrofisico, per chi studia l'universo, o è troppo vicino come orizzonte?
Dunque, per un astrofisico professionalmente forse no, a meno che uno non si occupi proprio della Luna come oggetto di studio, e a quel punto sarebbe sicuramente interessante. Però in generale penso invece che come essere umano la Luna è sempre molto affascinante, indipendentemente dal fatto che uno sia o no un astrofisico, perché io credo tra l'altro che, ecco, proprio avere avuto questa cosa fortuita, poi in fondo, di avere un satellite in orbita, un satellite naturale in orbita intorno al nostro pianeta, così grande, così vicino, abbia arricchito moltissimo la nostra immaginazione. Se pensiamo a tutti i primi racconti di quella che potremmo definire fantascienza, che era una scienza fantastica se vogliamo, ma già ai tempi di Kepler o anche prima, avevano tutti più o meno a che fare con questa idea di viaggiare verso la Luna. Credo che sia stato proprio un modo per rendere concreto appunto un obiettivo, un orizzonte raggiungibile in qualche modo, no? Di poter almeno sognare di arrivarci, perché le altre cose, quelle troppo lontane, sono chiaramente irraggiungibili. Invece la Luna sembrava quasi qualcosa che potevamo toccare.
Ecco, la storia non si fa con i sé, però l'osservazione astronomica ha beneficiato, dico, quella antica della vicinanza con un satellite naturale di queste proporzioni.
Beh, sicuramente ha dato l'idea che ci fossero dei fenomeni regolari che si ripetevano, no? La Luna è quasi un orologio da quel punto di vista, quindi pensiamo al ruolo che ha avuto appunto nel segnare il tempo, nell'accompagnare le stagioni e tutto quello che ha a che fare con la ciclicità dei nostri rapporti. Quindi sì, penso di sì, ripeto, in maniera del tutto fortuita. Tra l'altro c'è un legame forse ancora più profondo tra il fatto che la Terra ha un satellite naturale così grande e il fatto stesso che ci sia la vita sulla Terra. Ci sono state diverse ipotesi sul fatto che l'abitabilità della Terra sia in qualche modo legata e stabilizzata al fatto che c'è la Luna. Non sappiamo come sarebbero andate le cose, no? È sempre difficile ragionare così in maniera...
Non si può fare storia con i sessi,
figuriamoci la scienza, esatto. Però sicuramente un ruolo ce l'ha avuto.
E questo, diciamo, è molto suggestivo, perché il rapporto appunto con questo ammasso di rocce non è più soltanto, come dire, di tipo simbolico, romantico, ma avrebbe a che fare proprio con la genesi della vita. Ecco, si torna a parlare però di possibili esplorazioni della Luna, così come di portare l'uomo su Marte. È una nuova stagione, cioè dopo forse un reflusso, diciamo, che sappiamo che il picco della corsa alle stelle era giustificato anche dal picco della guerra fredda, dello scontro muscolare attraverso la scienza delle due superpotenze dell'epoca, ovvero degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica. Cessato quella fase storica, sembra che il nostro satellite sia diventato poco appetibile. Si parlava, diciamo, di turismo lunare, ma insomma è rimasto un esercizio dell'immaginazione. Ora piano piano si torna a parlare di esplorazione, soprattutto rispetto a Marte, oltre che della Luna. Sono prospettive concrete e, diciamo, sono prospettive che possono aprire poi anche per chi studia l'universo nuove possibilità di studio, oppure, diciamo, più prosaicamente bastano le sonde che mandiamo costantemente su questi pianeti.
Sì, no, la cosa paradossale è che il budget massimo della NASA c'è stato nel 1966, quindi poco prima che si andasse con il primo uomo sulla Luna, e poi da lì è diminuito in continuazione, e questo dà l'idea appunto che quella impresa poi è stata un'impresa un'impresa figlia della guerra fredda e soprattutto un'impresa di supremazia. Adesso sì, le cose stanno un po' cambiando, anche perché c'è un ingresso forte dei privati in tutto quello che ha a che fare con lo spazio, sia nell'orbita terrestre che più lontano. E, è difficile dire quanto ci sia di concreto in realtà nei piani di ritorno sulla Luna e addirittura meno che mai su Marte, perché quella di portare degli esseri umani su Marte è un'impresa che in confronto a quella di portarli sulla Luna è incredibilmente più complicata e più rischiosa e più difficile, e io francamente su questo sono molto scettico, perché è una di quelle cose che sono sempre 30 anni nel futuro, ma me le ricordo da più di 30 anni
chiaramente. Tutti... però all'epoca si parlava, qualche anno fa quando si è cominciato a parlarne, si diceva addirittura 200.000 persone hanno mandato una richiesta per aderire a questa missione, che si diceva senza ritorno.
Sì, 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 era a tutti gli effetti una missione suicida, appunto, perché quello che tendiamo a dimenticare è che quando Kennedy fece il famoso discorso sulla Luna, no? Kennedy diceva: mandare una persona o delle persone sulla Luna e riportarle sane e salve sulla Terra. Cioè, c'è la seconda parte.
C'era un coccodrillo preparato.
C'era anche un coccodrillo preparato che Nixon avrebbe dovuto leggere se le cose fossero andate male. E ricordiamo che le probabilità, lo stesso Armstrong le dava al 50%, cioè 50 e 50 che tornasse sani e salvi, quindi già quella era un'impresa estremamente rischiosa. Oggi probabilmente lo sarebbe di meno con le tecnologie di oggi, ma comunque c'è sempre una componente di rischio, ma mandare delle persone su Marte sarebbe incredibilmente più complicato. Però per quanto riguarda invece appunto lo studio,
ma sarebbe utile, questo è il punto.
Ecco, questa è una domanda complicata, perché sicuramente noi possiamo fare tantissime cose con le sonde, le abbiamo fatte negli anni passati e ne faremo sempre meglio in futuro, perché le sonde diventano sempre più capaci, la robotizzazione diventa migliore e anche l'intelligenza artificiale migliore, quindi in qualche modo la componente umana è una componente di rischio che forse è un po' anche inaccettabile. D'altra parte c'è il fatto che c'è una, appunto, una componente che non possiamo eliminare, che è quella del sogno, della visione, dell'esplorazione, del fatto che di spingerci noi proprio come esseri umani lontano da dove siamo nati e verso nuovi confini, è una componente, ripeto, irrinunciabile, che in qualche modo ci condiziona. E quindi io penso che ci proveremo probabilmente, quando probabilmente non lo sappiamo, insomma, ecco, però c'è nel futuro dell'umanità di allontanarsi.
Diceva Tsiolkovsky, il padre dell'astronautica russa: la Terra è la culla dell'umanità, ma non si può vivere tutta la vita nella culla. Una frase suggestiva, certo. Forse troppo visionaria. Magari non arriveremo a realizzare questo sogno di Tsiolkovsky, ma qualcosa, la spinta verso l'esplorazione sembra davvero connaturata alla dimensione umana. Ecco, quello che invece non è connaturata alla dimensione umana è proprio l'idea che esista appunto una parte di universo che non esploreremo mai, che è quello di cui parlavamo appunto prima con Amedeo Balbi, ciò che c'è oltre quell'orizzonte. All'interno, diciamo, di questa impossibilità, ma che non ci frena dalla possibilità di speculare, chiaramente c'è proprio il concetto di multiverso che Balbi evocava precedentemente. Vogliamo approfondirlo. A cosa serve? Che cosa ci può spiegare in più il modello del multiverso?
Dunque, quella del multiverso è un'idea che viene fuori da una cosa a cui abbiamo accennato prima, cioè c'è questa idea che il nostro universo possa essere emerso da uno stato preesistente di vuoto, che quindi sia stata una sorta di fluttuazione casuale in uno stato preesistente. E una volta che uno, diciamo, prende sul serio questa idea, questa proposta, è molto difficile evitare che la stessa cosa si sia ripetuta innumerevoli volte e che continui a ripetersi in eterno, e che quindi non ci sia una vera unicità nel nostro universo. Cioè, se il nostro universo è una fluttuazione spontanea del vuoto, uno dice: allora vabbè, queste fluttuazioni potrebbero essere infinite, innumerevoli, e ognuna di queste fluttuazioni sarebbe a sua volta un altro universo. La difficoltà di questa idea è che è un'idea che è sicuramente praticabile, suggestiva e può essere formulata in maniera rigorosa dal punto di vista scientifico, è molto difficile però dimostrarne la validità, proprio perché tutti questi altri universi sarebbero scollegati dal nostro, sarebbero completamente separati, fuori appunto dall'orizzonte del nostro universo osservabile, e non c'è modo di capire come stanno le cose. Una implicazione però potrebbe essere che quello che noi in passato abbiamo tentato di spiegare come qualcosa di scritto nelle leggi di natura, no? Una volta per tutte, cioè il fatto che il nostro universo ha determinate caratteristiche e non altre tra tutte quelle ipoteticamente possibili. Ecco, questa cosa qui, con l'idea del multiverso, acquista una sfumatura diversa, cioè si potrebbe, come dicevo prima, interpretare come una caratteristica geografica, cioè noi viviamo in una regione particolare che ha determinate caratteristiche, magari determinate leggi di natura, mentre le altre componenti del multiverso, ognuna avrebbe le sue caratteristiche, le sue leggi di natura, e quindi ci sarebbe un'infinità di situazioni possibili. Potremmo sintetizzarla con la frase: tutto quello che è possibile accade. Però appunto, al di là della fascinazione filosofica magari per una cosa del genere, per un'ipotesi del genere, è difficile prenderla sul serio dal punto di vista scientifico fino a che non avremo delle evidenze, e queste evidenze purtroppo io credo che siano molto difficili da raggiungere.
Però rimane la suggestione che ha dato in qualche modo lo spunto, il carburante, la benzina anche a molti film di fantascienza. Vittorio da Udine ci chiede, anzi chiede proprio da Matteo Balbi, che cosa ne pensa delle ipotesi di viaggio spazio-temporale contenute nel film Interstellar di Nolan. Intanto l'ha visto questo film?
Sì, l'ho visto. Questo mi è anche piaciuto molto proprio come film, e credo che con la scienza anche abbiamo fatto un ottimo lavoro. Non a caso, insomma, l'ideatore, il consulente principale di quel film è Kip Thorne, che è stato premio Nobel per la fisica qualche anno fa per la scoperta delle onde gravitazionali. Che cosa penso di come appunto si viaggia nello spazio in Interstellar? Penso che sia un modo che è compatibile con le leggi della fisica come le conosciamo, e che quindi, come dicevo prima, appunto sia un ottimo lavoro da quel punto di vista. Chiaramente è un lavoro fantascientifico, noi sappiamo che quelle cose sono ipoteticamente possibili, ma non sapremo assolutamente realizzarle, tant'è vero che anche nel film si usa un po' questo espediente del fatto che questi wormhole, cioè queste scorciatoie nello spazio-tempo, non siano state create da noi, ma siano lì, e noi le usiamo semplicemente come se fossero dei tunnel per viaggiare, insomma. Quindi ecco, la buona fantascienza, la grande fantascienza riesce a fare proprio questo, cioè usare delle idee che non si scontrano con quello che sappiamo e che però allo stesso tempo spalancano degli orizzonti che non sono accessibili al momento.
Accendono l'immaginazione, perché sicuramente l'immaginazione c'è bisogno per leggere i tanti dati che accumula l'astrofisica, c'è bisogno anche di filosofia, perché poi dicevamo, siamo partiti da questo interrogativo e da Amedeo Balbi era d'accordo con me, gli interrogativi alla fine sono sempre quelli, cioè anche se cambia diciamo il campo d'azione, a differenza della religione che cerca di dare che nel passato cercava di dare delle verità ultime, la scienza sa che non ha verità ultime da dare, che deve anzi aggiornare sempre il proprio metodo. Però cerca di rispondere effettivamente sempre a queste domande: da dove siamo venuti, da dove è sbucata la vita e quale sarà il destino, ad esempio, dell'universo, insomma, almeno per la meno della porzione di universo che abitiamo. Ecco, un tema che ritorna nel libro L'ultimo orizzonte, da cui siamo partiti, lo ricordo agli ascoltatori, edito da UTET, è quello della finitezza. La finitezza è un concetto che ha a che fare, insomma, che è un po' più deludente, diciamo, delle grandi distanze che riusciamo a immaginare attraverso l'astrofisica, ma che ha un senso, chiaramente, che ci pone, ci dà un'idea del nostro sguardo ed ha anche una matrice filosofica. Per questo chiedo: quanto conta, diciamo, nel gestire questi dati, nel cercare anche di divulgarli, un approccio filosofico alla questione dell'universo?
Sì, assolutamente, noi siamo esseri finiti, siamo un pezzettino di universo, cerchiamo di capirlo, non possiamo fare altro che capirlo semplificandolo e quindi trascurando sicuramente delle cose, e non c'è via di scampo secondo me rispetto a questo. Quindi immaginare, io penso che la scienza sia veramente il metodo più potente che noi abbiamo a disposizione per capire il mondo naturale, per capire veramente come stanno le cose, o almeno per avvicinarci ad avere la mappa di cui parlavo prima, una mappa sempre più accurata. Però allo stesso tempo non penso che la scienza possa essere una visione del mondo totalizzante, non penso che la scienza possa rispondere a tutte le domande che l'umanità si fa, che noi ci facciamo come esseri umani, appunto: perché esiste l'universo, perché siamo qui, qual è il nostro posto in tutto questo, e così via. E quindi la domanda forse è come riempiamo questo spazio, come riempiamo lo spazio dell'ignoto, dello sconosciuto, di quello che c'è oltre l'orizzonte, che ci attrae e che vogliamo a tutti i costi sapere. Io penso che sia molto importante dirsi non lo so quando non sappiamo le cose, piuttosto che inventare delle cose illusorie o ingannevoli, e allo stesso tempo penso che il ruolo della filosofia sia ancora importante. Chiaramente oggi la filosofia deve essere consapevole della scienza, deve essere consapevole di quello che ci dice la scienza, non può evitare di confrontarsi con la scienza, Però allo stesso tempo immaginare di accantonare completamente una visione appunto più filosofica e più di riflessione anche critica sui nostri limiti, sulla nostra finitezza, sulla difficoltà della scienza nel capire alcune cose, ecco, penso che accantonarla completamente sarebbe un errore.
Sarebbe sicuramente un errore. Abbiamo soltanto una manciata di secondi, una domanda, diciamo, ad Amedeo Balbi, l'astrofisico ma anche l'uomo. Le scoperte, diciamo, emozionano ancora chi sta sul campo come lei? Ad esempio, si è parlato molto di questa foto dell'immagine, più che foto chiaramente, del buco nero che è stato reso visibile. Sono ancora cose che in qualche modo innescano un meccanismo di emozione. Cosa porta avanti il suo lavoro?
Ah no, io sono convinto che senza emozione non potremmo fare scienza, e io mi sono emozionato molto con la scoperta delle onde gravitazionali, anche appunto se non facevo parte di quella scoperta. Mi sono emozionato con la foto del buco nero e mi emoziono anche per cose più piccole, però diciamo quando ci confrontiamo con queste grandi scoperte, penso che una componente emotiva sia importantissima.
Ed è sicuramente importantissima per noi, per esplorare i cieli d'estate a Pantagruel. Amedeo Balbi, L'ultimo orizzonte, cosa sappiamo dell'universo, edito da UTET, ci ha dato lo spunto per la nostra conversazione di oggi. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E noi lasciamo ora la linea al GR delle 16:45.